Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Penuria di elettricità, il rischio c'è. Nei piani di Berna anche la riduzione dei consumi per 30.000 aziende. Studiare altre vie, replica il capo dell'USAM Regazzi. Nuovi particolari sull'omicidio Amis. È stato un atto premeditato. Continuano intanto le polemiche sui mancati controlli da parte delle agenzie di sicurezza. L'ira di Caracas per l'estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab. L'imprenditore è molto vicino al presidente venezuelano Maduro, che ora minaccia ritorsioni. La Svizzera si sta preparando a una penuria di elettricità. La Confederazione ha già elaborato un piano per ridurre i consumi, un piano che chiede uno sforzo a tutti, dalle economie domestiche alle aziende. Ma per l'associazione che rappresenta le imprese non è una soluzione. Vanno cercate alternative. Sentiamo Monica Fornasie.
Il rischio di non avere elettricità a sufficienza per settimane o anche mesi è elevato e bisogna tenersi pronti.
Une pénurie d'électricité représente, outre la pandémie, le plus grand risque pour l'approvvigionnement de la Suisse.
Oltre alla pandemia, una carenza di energia è la più grande minaccia per l'approvvigionamento della Svizzera, sottolinea il ministro dell'economia Guy Parmelin in un video messaggio nel quale si rivolge in particolare ai grandi consumatori.
Les gros consommateurs et donc les entreprises.
Il piano della Confederazione prevede di intervenire a tre livelli, dopo un appello a popolazione ed economie domestiche a ridurre i consumi. In un secondo tempo scatterebbe uno stop per i dispositivi energivori come pannelli pubblicitari luminosi o scale mobili. Da ultimo si coinvolgerebbero le imprese il cui consumo annuale supera i 100.000 kWh. Circa 30.000 aziende sono state invitate a riflettere sin d'ora a come ridurre il consumo. Una richiesta che ha sorpreso Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri.
Non doveva sicuramente arrivare il Consiglio federale a chiederci di valutare come poter ridurre il consumo energetico. Questo è un compito che ogni imprenditore svolge, perché l'energia è un costo e come tale naturalmente si cerca di tenerlo sotto controllo e di mantenerlo diciamo ai minimi termini per rapporto a quelle che sono le necessità.
Parlando di alternative, il presidente di Economy Suisse, Christophe Meder, ritiene che a questo punto vada riaperta la discussione sulla strategia energetica basata sull'abbandono dell'atomo e che non si debba chiudere la porta alle future tecnologie nucleari. Un'opinione che Fabio Regazzi condivide.
Non vi sono alternative a riconsiderare l'approvvigionamento elettrico tramite il nucleare, che tra l'altro è anche basso dal profilo delle emissioni di CO2. Francamente credo che bisogna mettere un po' da parte tutte le considerazioni di tipo ideologico e valutare se questo non può essere un'alternativa percorribile.
È invece un progetto sul gas che sembra destare un certo interesse, un progetto dell'associazione Powerloop. L'idea è di costruire nei prossimi 30 anni 2.000 piccole centrali a gas da attivare a seconda delle necessità.
Nessun trattamento di favore per il consigliere federale Alain Berset nelle indagini riguardanti il ricatto di cui è stata vittima e nessuna irregolarità nella gestione da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. A queste conclusioni sarebbe arrivata, secondo indiscrezioni di stampa, l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione incaricata delle verifiche. Un caso chiuso, quindi? Lo chiedo ad Antonella Cruzzer.
Difficilmente chiuso, perché si tratta di informazioni che non dovevano essere di dominio pubblico, arrivate attraverso varie fonti alla Sonntagszeitung, che le ha riferite oggi. L'autorità di vigilanza ha confermato nel frattempo l'esistenza di un rapporto, precisando che il documento è stato inviato alle commissioni della gestione delle Camere federali, responsabili delle indagini sul caso. Ma nessuno conferma per ora i contenuti del rapporto, che secondo le indiscrezioni scagionerebbe Alain Berset e il Ministero Pubblico della Confederazione da tutte le accuse sollevate finora.
Ecco, vogliamo ricordare brevemente la vicenda?
Beh, a dicembre del 2019 Alain Berset è stato vittima di un tentativo di estorsione da parte di una sua ex conoscente. Il consigliere federale ha sporto denuncia al Ministero Pubblico della Confederazione. La donna è stata arrestata ed è stata pure condannata a settembre del 2020. Il settimanale Weltwoche, che per primo aveva rivelato la faccenda, ha poi ripetutamente accusato Berset di aver usato mezzi e influenze federali per trattare una questione privata, di aver quindi sperperato il denaro dei contribuenti. Ma è stato messo in dubbio anche il comportamento del Ministero Pubblico della Confederazione. Prime indagini sono state avviate dall'autorità di vigilanza a novembre dell'anno scorso. La vicenda, però, a causa anche delle varie fughe di notizie, è stata affidata ad un super procuratore, quindi, come dicevamo, è tutt'altro che conclusa.
Antonella Criuzzere, questo caso che ha coinvolto, sta coinvolgendo il consigliere federale Berset. Il Partito Popolare Austriaco ha chiesto formalmente al Partito Popolare Europeo di fare qualcosa per migliorare le relazioni bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Nella sua risoluzione, gli austriaci vorrebbero che il PPE promuovesse la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione Europea e si pensa soprattutto al programma di ricerca Horizon Europe. Emergono nuovi particolari attorno alla vicenda del parlamentare britannico ucciso venerdì pomeriggio in una chiesa metodista nell'Essex a est di Londra. Il suo presunto assassino, un cittadino britannico di origine somala, aveva preso un appuntamento per incontrarlo nel suo collegio elettorale. Sentiamo Paolo Nürnberg.
Il sospetto killer Ali Arbi Ali, 25 anni, sapeva che cosa sarebbe andato a fare venerdì pomeriggio in una chiesa a Lyon-Sea, non lontano da Londra. Si era iscritto alla lista della circoscrizione del parlamentare conservatore, un'usanza dei politici britannici per mantenere il contatto diretto con gli elettori. Arrivare quindi vicino a David Amis, 69 anni, era stato facilissimo. I dettagli che emergono a due giorni dal delitto che ha scioccato il Regno Unito parlano di un giovane che già tempo fa era stato segnalato a un programma di deradicalizzazione, ma a cui a quanto pare non era stato dato seguito. Si sapeva quindi chi fosse Ali, oltretutto figlio di un ex funzionario ed ex consigliere di un vecchio primo ministro somalo, che avrebbe comunque agito da solo. Nel weekend la polizia, che indaga per terrorismo, ipotizzando estremismo islamico, ha effettuato però perquisizioni in 3 abitazioni a Londra, ma le bocche restano cucite, mentre è polemica sui mancati controlli da parte dell'MI5, il servizio segreto britannico interno, difeso però da Priti Patel. In una trasmissione televisiva la ministra dell'interno ha risposto così al giornalista che le chiedeva come individuare i cosiddetti lupi solitari. La pandemia, che ha costretto le persone a casa praticamente sempre online, ha complicato le cose, ma quello che so è che abbiamo le migliori agenzie di sicurezza ed intelligence del mondo. Non posso darvi dettagli, ma posso dire che hanno lavorato tantissimo durante il lockdown e so quanto facciano in termini di controlli sulle persone da tenere d'occhio. Ieri intanto è stata fatta l'autopsia sul corpo della vittima, mentre il 25enne in custodia sarà interrogato nei prossimi giorni.
I Verdi tedeschi hanno approvato il documento uscito dai colloqui esplorativi con SPD e liberali dell'FDP, dando l'ok a negoziati ufficiali per la formazione del cosiddetto governo semaforo. Il congresso del partito ha appoggiato l'iniziativa a stragrande maggioranza, con solo 2 delegati contrari e 1 astenuto. È stato preso in consegna nella notte a Miami Alex Saab, l'imprenditore colombiano accusato di aver riciclato per conto del governo venezuelano 350 milioni di dollari. Saab, uomo d'affari, è considerato da Caracas anche un diplomatico che in particolare gestisce i rapporti con l'Iran. Un anno e mezzo fa, proprio mentre si recava a Teheran, era stato fermato a Capo Verde, da dove ora è stato estradato. Il governo del presidente Maduro non l'ha presa bene e minaccia ritorsioni. Ci racconta tutto Emiliano Guanella.
Da imprenditore fallito in Colombia, uomo chiave nelle trame occulte del potere e degli affari in Venezuela. Uomo dalle mille vite, Alex Saab è arrivato a Caracas su indicazione di una senatrice colombiana, molto amica di Hugo Chavez. Il suo primo grande affare è stato la costruzione di case di edilizia popolare, fiore all'occhiello della rivoluzione bolivariana. Una carriera con molte ombre e diversi scandali, il cibo scaduto dato in mense popolari, legami strettissimi con Teheran, una moglie italiana accusata di riciclare a Roma 10 milioni di dollari, oggi rifugiata in Russia. Il suo volto sorridente campeggia ora nelle strade di Caracas e al palazzo di Miraflores. Per il governo è un martire e ora che nelle mani della giustizia americana è diventato anche un prigioniero politico. Maduro minaccia di far saltare i negoziati con l'opposizione in corso in Messico e anche il dialogo con l'Unione Europea, che intende mandare una missione di osservazione elettorale per il voto amministrativo a dicembre. Reazione a prima vista esagerata, ma che non lo è se si considera che il cinquantenne stradato da Cabo Verde a Miami potrebbe rivelare molti segreti degli ultimi 10 anni almeno di politica venezuelana.
sono uno dei simboli degli Stati Uniti e ogni giorno trasportano circa 30 milioni di scolari. Parliamo degli scuolabus gialli, resi celebri in tutto il mondo da cartoni animati, film, serie televisive. Scuolabus che quest'anno, a causa della pandemia, devono però far fronte a un problema senza precedenti, una seria carenza di autisti. Tanto che in Massachusetts il governatore è corso ai ripari, mobilitando addirittura la Guardia Nazionale. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Con il loro colore giallo e il loro inconfondibile design, sono parte dell'immaginario collettivo. Per le strade d'America ne circolano ben 480.000. Impossibile non incontrarli e guai a superarli. Ma gli scuolabus, un po' in tutto il paese, devono far fronte quest'anno a un problema inedito: la penuria di autisti. Rimasti a casa per un intero anno scolastico, a causa dell'insegnamento a distanza, in migliaia hanno trovato un altro lavoro o hanno paura del rischio di contagio.
The driver shortage is very severe.
La carenza di autisti è grave e senza precedenti, spiega Lynette Washington, responsabile delle scuole pubbliche di Baltimora, in Maryland. Non era mai successo che non riuscissimo a trasportare a scuola tutti i nostri allievi. Una situazione che costringe molti genitori a fare i salti mortali. Ho due lavori, non ce la faccio a portare i miei figli a scuola e poi andare anche a riprenderli, si lamenta una mamma. Non lascio andare mia figlia a scuola a piedi, nemmeno in gruppo, non mi fido, dice un'altra mamma. Per correre ai ripari, molti distretti scolastici hanno promosso campagne di assunzione, promettendo bonus fino a $3,000 per una categoria che guadagna in media $35,000 all'anno. In Virginia, la contea di Chesterfield ha lanciato un appello ai genitori. Non abbiamo abbastanza autisti. Per favore, portate i vostri figli a scuola. Una categoria professionale sottopagata che secondo molti meriterebbe più considerazione.
That's the most important job in the system.
Il nostro è il lavoro più importante di tutto il sistema, dice un autista della contea di Prince George in Maryland, perché senza di noi i ragazzi non arriverebbero mai a scuola in tempo. Ne va della loro educazione.
Without getting those kids to school on time, you know, they're missing education.
E questo era l'ultimo contributo per questa serata. Vi lascio allo sport. Una buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera.